Che cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
La prima cosa che ho visto e che ho detto è stato: adesso che cosa faccio?
Più di 2 miliardi di danni. Più della metà delle aziende colpite dall'alluvione, già piegate dal Covid, ferme. Un ministro che viene a vedere il disastro dell'alluvione della Piana per dire che il governo interverrà con tutta calma. La procura di Firenze che indaga sulle vittime di Livorno, Pistoia
e Prato.
Centinaia di persone rimaste senza casa, da Vaiano a Capalle, da Figline di Prato alle altre frazioni dove domina ancora il fango. 8 i morti. La Piana completamente allagata.
Sono Raffaele Palumbo e quello che state ascoltando è Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade. In onda su Controllo Radio alle 13.45 e in replica la domenica alle 17.10. Lo trovate sulle applicazioni per ascoltare gratuitamente i podcast. Per questa prima puntata ci occuperemo dell'alluvione che ha colpito una parte importante della Toscana, tra cui la Piana di Firenze, Campi Bisenzio e una parte del Pratese, una parte del Pistoiese. Lo faremo con alcune testimonianze sul campo e un esperto che ci racconterà che cosa è accaduto, perché e cosa si potrà fare in futuro.
Siamo in via Bramante a Montemurlo, Bagnolo, e dove il fiume Bagnolo ha straripato e ha inondato le strade, portando via macchine, trasportandole in fondo alla discesa di questa via e fino a allagare ovunque, riempiendo tutti i garage, entrando nelle abitazioni, taverne e piano terra, quindi alcune case nel piano terra. Quindi un bel disastro, c'è tanto da fare.
Insieme alle testimonianze che ascolteremo tra poco, sentiamo l'opinione su quanto è accaduto in questi giorni dal professor Giorgio Federici. Giorgio Federici è un professore emerito dell'Università degli Studi di Firenze, grande esperto di costruzioni idrauliche, di rischio idraulico e presidente del Centro di Documentazione Alluvioni Firenze, per capire appunto quale dinamica ha scatenato questo disastro.
Questo è un evento piuttosto raro in Italia, cioè io personalmente non l'avevo mai visto in Italia in tanti anni, che si chiama linea di gruppo. Se si va su Wikipedia, giusto per gli ascoltatori, hai spiegato benissimo cosa succede, e lì su Wikipedia ci sono delle immagini che, se confrontate con quelle del sito della Protezione Civile Nazionale Radar, spiegano benissimo quello che è successo. Ci sono questi temporali in fila, in striscia, che francamente io, di cui non ho memoria in Italia, è capitato a noi questo evento effettivamente piuttosto raro. Non posso dire se ha a che fare con il movimento climatico o no, ma sicuramente il tipo di precipitazioni negli ultimi 20 anni della nostra regione sta cambiando. Per fare un confronto, qui bisogna andare al 1991 e 92. Il 1991 alluvione di Campi Bisenzio, nel 1992 alluvione di Poggio a Caiano, cioè con precipitazioni diciamo tipo diffuse tutto il mese di ottobre, tipo alluvione di Firenze del 66, insomma piove per tanti giorni, i terreni sono saturi e di conseguenza quella è una, sono stati due eventi, il 91 e 92, che hanno allagato la stessa zona, prima un anno poi l'altra, e che però erano precipitazioni diciamo classiche di incontro fra fronti freddi, fronti africani eccetera eccetera. Qui è successa più o meno una cosa simile, ma quello che è successo, si è innescato questo fenomeno di temporali in fila, no? E se si vede il radar della Protezione Civile, che chiunque può collegandosi al sito vedere, ci sono queste strisce che spiegano benissimo diciamo quello che è successo.
Thank you.
sicuramente questo alluvione sarà ricordato come l'alluvione del volontariato spontaneo, un volontariato non coordinato, ma che ha comunque rappresentato una risposta forte delle città, delle frazioni colpite da questi temporali in fila, come li raccontava Giorgio Federici. Sentiamo alcune testimonianze.
Fortunatamente con questo periodo di social siamo riusciti a fare passaparola, però sicuramente non è facile. I pompieri, i vigili e quant'altro non sono potuti andare ovunque, quindi ognuno ha fatto come poteva, e ancora c'è tanto da fare, anche se sicuramente abbiamo ricevuto veramente la mano di tanti amici, parenti, anche volontari, quindi è più uno sforzo volontario che sta facendo la differenza.
Questa è stata la cosa che ha fatto più impressione, cioè questa tragedia passerà alla storia per questo aspetto solidaristico, spontaneo.
Speriamo, questo sicuramente si è visto del buono veramente nelle persone vicino, ma anche in senso giusto ieri girava la news che stanno passando qui nella zona alluvionata mettendo degli avvisi comunali, finti avvisi comunali, ma in realtà sono persone che entrano in casa per rubare, quindi c'è del buono e c'è del poco buono come dappertutto, però sicuramente vedere tante persone che vengono a dare una mano in maniera spontanea veramente fa ritrovare un aspetto veramente emozionante.
Vabbè, allagato il primo piano, il piano terra e fango in giardino, poi il parquet che salterà e questa situazione qui.
Il primo sentimento è quello della disperazione, eccetera. Poi c'è stato il momento dei volontari.
Le persone ci hanno aiutato tanto, sono venuti anche qui, insomma, domenica, anche persone che è rimasta fino a tardi, che non si conoscevano, ecco, che ha detto: ma io non ho niente da fare, sono sfortunato, quindi.
Aspetta, ma sta venendo fuori una cosa interessante, cioè che il danno è stato fatto per il 10% dall'acqua, ma per il 90% dalla nostra incuria e incapacità. Voi una riflessione su questo avete fatto?
Ma sì, della nostra incuria inteso come magari gestione del comune, ecco, perché io i bitombini a casa mia li pulisco, però quelli della strada non tocca a me. Però insomma è anche stata una situazione particolare, perché insomma l'acqua era tanta, i fiumi sono esondati quasi tutti qui intorno a Bagnolos, che...
In realtà da molto tempo nelle zone di cui stiamo parlando queste alluvioni sono praticamente cicliche, trentennali fino a questo momento. Dall'anno prossimo vedremo che cosa possiamo e dobbiamo aspettarci. Da questo punto di vista abbiamo chiesto ancora un'opinione al professor Giorgio Federici, dopo ci sposteremo a Figline di Prato.
Bisogna anche ricordarsi che c'è un altro aspetto di ricorrenza delle alluvioni. Campi di Bisenzio si è allagata nel 1926, mi pare il 26 novembre o qualcosa del genere, si è allagata nel 66, si è tutta allagata nel 66, tutta la piana, si è allagata nel 91 e si è allagata ora. Di solito, diciamo, ogni 30 anni uno potrebbe anche dire che in fondo non è una novità che ogni trentina d'anni si allaghi i Campi Bisenzio. Questo è quello che io, con pochi dati che ho, perché non bisogna rivolgersi ai responsabili dei dati. Per fortuna noi abbiamo una Protezione Civile e un LAMMA che funzionano per quanto è possibile. L'altra cosa che secondo me però è tutta da studiare è che la speranza che con i nuovi sistemi di monitoraggio e di previsione delle precipitazioni si arrivi, addirittura qualcuno diceva qualche anno fa, arriveremo a prevedere l'alluvione di Firenze una settimana prima, in realtà non funziona, perché i progressi, non è che i progressi sono indefiniti, a un certo punto ci sono fatti tecnici, e poi c'è da dire anche a cosa serve allarmi ravvicinati, no?
Siamo a Figline di Prato e qui abbiamo preso l'alluvione e per fortuna in questo punto dove siamo noi all'altezza del 207 è andata abbastanza bene. proprio giù e più su è andata parecchio peggio. Cantinate scantinate allagati, mezze case a buttare via, tanta roba, tanti ricordi, è stato un bel casino.
Voi ve l'aspettavate una cosa del genere?
No, per niente. Io è 6 anni che abito qui, ma è da 30 anni che vengo qua a Suafidine e mai visto una cosa del genere.
Neanch'io, ci abito da 35 anni e...
Il paese è diventato fantasma.
C'è stato parecchi aiuti comunque da parte delle persone comuni, ci hanno aiutato tanto e si è creato anche tanti gruppi, c'è stato anche dei momenti di sdrammatizzazione perché bisogna tirarsi su. L'importante è che siamo tutti vivi. Io ho pensato subito a star bene, sinceramente, e sono viva, quindi mi ritengo fortunata.
Ma voi vi siete fatti un'idea di quello che è successo? Nel senso che è successa una cosa strana, cioè qui sembra che la natura abbia il 10% delle colpe e il 90% sia di altro. Voi che idea vi siete fatti?
Sicuramente quello sì, perché cambiare anche i corsi dei fiumi non è giusto, perché la natura c'ha il suo corso, se gli cambi il suo corso prima o poi lo riprende.
Io abito all'altezza della farmacia Fallania, il numero 102, e lì praticamente avevamo 3 fronti di acqua, di cui uno veniva dall'alto sopra Figline, uno direzione via Fonda e dalle case accanto a casa mia, e praticamente io mi sono ritrovato ai piani alti insieme a mio nonno in camera mia, in cui vedevo la situazione che stava degenerando, e ad una certa ho visto macchine partire e lì mi sono impanicato, sono sceso un attimo giù e mi sono ritrovato l'acqua che stava entrando in casa, e però lì l'ho fermato subito in casa, però i garage tutto da buttare, ricordi, roba, attrezzi che usava mio nonno per falegnameria, che giusto appunto anche per fare qualcosa, è tutto da buttare via, quindi non sapevo nemmeno cosa dire, cosa fare, cioè ero rimasto scioccato e anche adesso sono scioccato per quello che ho visto, cioè mi sembra un incubo, ma poi mi sono reso conto che è la realtà dei fatti.
Però tanta gente non vi ha lasciati soli.
No, io devo ringraziare tutti i volontari, principalmente anche i ragazzi della mia età che sono venuti in soccorso. Infatti anche in casa mia ci siamo ritrovati in 40-45 persone a levare tutta la melma che c'era, e anche questi due che hai intervistato prima sono stati anche loro a soccorrere, quindi devo ringraziare tutti. Non so come posso ricambiare il favore, perché è stato una cosa che non mi aspettavo, ecco, l'essere uniti, però questo essere uniti non ci dovrebbe essere solamente con le catastrofi, ma dovrebbe esserci anche nella vita normale.
Ma voi che cosa vi aspettate adesso? Che arrivino dei fondi, che qualcuno vi aiuti?
Io spero che i fondi arrivino.
Lei risponde perché la signora sta ridendo.
Sì.
Io rido e basta. Perché tanto.
Io spero che arrivino, ma per le persone che veramente hanno perso tutto. Io mi ritengo fortunato che ho avuto poco e niente, e spero che almeno qualche cosa gli venga ripagato. Ma dubito.
Ma allora, se queste alluvioni hanno delle ciclicità quasi prevedibili, ad esempio negli ultimi 25 anni, che cosa è stato fatto? Sentiamo Giorgio Federici.
Si pensi che il piano di bacino dell'Arno nel 1999, quando è stato fatto per la prima volta il piano straccio, prevedeva tantissime opere, casse d'espansione, alzare le dighe, soprattutto la diga di Levane. Di tutte le opere, l'anno prossimo è un quarto di secolo, di tutte le opere previste in quel piano, malgrado i finanziamenti del 2016 di Italia Sicura e anche altri della regione ovviamente, perché ha contribuito la regione a finanziare tutte queste opere, però in 25 anni è stata realizzata una cassa d'espansione da 5 milioni di metri cubi, a quanto ho letto sui giornali un'altra sarà pronta l'anno prossimo di 3 milioni di metri cubi. Ora a Firenze l'autorità del bacino dell'Arno dice che sono transitati 230-240 milioni di metri cubi, di cui 70 sono usciti a Firenze. Per esempio, questa faccenda della diga di Levane, che poteva essere costruita 40 anni fa, però nei confronti delle dighe c'era sempre, dopo il Vajont, difficile costruire dighe in Italia, e c'era la paura della diga, eccetera, eccetera. Ma innalzare almeno la diga di Levane poteva essere fatto negli anni Ottanta, cioè non, è un intervento semplice, non so come dire. Tempi di cantiere secondo lei nel 2 anni, cioè non, e siamo ancora lì che ci sono i finanziamenti, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la pratica è ferma, e in Italia è difficile fare tutte queste cose, però resta fatto che dopo 25 anni di quelle opere non è stato fatto, previste dal piano, non è stato fatto, insomma, molto pochino, visti i numeri che ho detto prima.
No, così non credevo che potesse succedere, proprio non me l'aspettavo, è stato uno shock, sono stata fortunata ma è stato uno shock.
Che cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.